Ed eccoci in diretta, come avevamo annunciato poco fa, con Clara, giornalista aderente alla rete No Bavaglio. Grazie per la tua disponibilità.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio anche agli ascoltatori, grazie a voi per la disponibilità.
Bene, insomma, entriamo subito nel vivo, insomma, sapendo che hai diversi impegni. A te volevamo chiedere prima, insomma, dove le mobilitazioni, abbiamo letto ultimamente l'appello che avete fatto, o meglio, più che un appello, il documento che è uscito a fianco della redazione di Presa Diretta, no?
Assolutamente sì.
Quindi partiamo da quello e poi sì, magari ci racconti bene un po' meglio come nasce questa rete e come si buca il silenzio stampa, diciamo, visto che fai
in
parte
in qualche maniera. Assolutamente sì, domenica scorsa la puntata di Presa Diretta è partita con l'intervista da Francesca Albanese, che è la relatrice delle Nazioni Unite per i posti palestinesi occupati, e una puntata importante e fondamentale in cui hanno partecipato colleghi dalla Palestina, San Selmi, col quale stiamo collaborando oramai da mesi e stiamo portando in giro per tutta Italia. E dopo questa puntata c'è stata, secondo Carlo Giovanardi e con l'avvocato Yuri Maria Prado e Ugo Volli, e hanno presentato questo esposto al generale coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, e qualche adesso non ricordo, non ce l'ho sott'occhio, e in questo esposto in cui dicevano che
sì, Pasquale Angelo Santo,
ok, lui, dicendo che non c'è stato fatto nessun accenno all'attacco di Hamas il 7 ottobre. Ecco, noi abbiamo trovato un pretesto questo, no? E non inaccettabile che si possa mettere un veto a una trasmissione in generale, ma soprattutto nel servizio pubblico. Che nel servizio pubblico, è vero, ci sono anche altri colleghi e alle trasmissioni che le hanno parlato di Gaza, ne stiamo parlando di Gaza, ma ridurlo e tornare sempre, e non abbiamo nulla naturalmente contro gli israeliani, che dobbiamo dare voce anche agli israeliani che contestano il governo estremista e fascista di Netanyahu, ecco, lo diciamo chiaro e tondo, senza mezzi termini.
E anche quelle voci si sentono molto poco, devo dire, non saranno tanti, ma quei pochi che ci sono hanno poca voce sui nostri mezzi di informazione.
Guarda, è vero anche questo, però noi ci stiamo impegnando, insomma, dallo scorso anno a dare sempre più voce anche a tutti gli israeliani che rivendicano la pace, che vogliono la pace e la convivenza. Questo è un impegno che dovremmo prenderci tutti quanti, dare voce assolutamente questo, esattamente come dare voce e usare le parole corrette di quello che sta avvenendo a Gaza, che è un genocidio. E in questi ultimi giorni, ecco, per stare anche purtroppo sulla notizia, la situazione è degenerata, cioè oltre l'immaginario che si stava prospettando, far morire, utilizzare il cibo per un'arma di guerra, ecco, non si può più sostenere, non si può sostenere questo governo, non si può sostenere come giustificativo a quello che è accaduto il 7 ottobre, perché noi un'attenzione che dovremmo avere anche al 6 ottobre, non è che si stesse meglio, non è che i palestinesi stessero meglio o quant'altro, questo non giustifichiamo la violenza in nessun caso e mai, ma la risposta del governo israeliano è qualcosa di abominevole, ecco, non ho altri termini.
Dopodiché tutto viene giustificato, insomma, l'attenzione, no? Viene data come una risposta a quello che è avvenuto il 7 ottobre, è vero anche, oppure si attacca a Gaza per la presenza di Hamas, cioè non si parla manco di Gaza, dei tanti civili che sono rimasti sotto le bombe, sotto le macerie, che come dicevi te stanno morendo di fame, ma anche perché non c'è più una struttura sanitaria che possa sostenerli e salvarli, però nel frattempo non ci viene per niente raccontato, insomma, e correggimi se sbaglio, di quello che sta avvenendo anche in Cisgiordania, perché di oggi la notizia che esce, le denunce che escono da diverse associazioni della distruzione totale, ad esempio del campo profughi di Nuar Sham nella città di Tulkarem, la stessa cosa era avvenuta un mese fa con il campo profughi di Jenin, così gli attacchi a quello di Nablus, insomma un attacco continuo quindi insomma anche questa parvenza di, come dire, ci stiamo difendendo da chi ci ha attaccato, ovvero sia Hamas, è, insomma, è veramente, è una foglia di fico che non regge più.
Guarda, sono perfettamente d'accordo con te, da una parte, nel senso che sì, si sta utilizzando, io lo trovo oramai, passatemi il termine, ridicolo utilizzare Hamas per giustificare bombe negli ospedali, bombe nelle scuole, nelle case, sui civili, insomma non se ne può. Però ecco, ti contraddico, non è vero che non se ne sta parlando, perché i colleghi in Palestina stanno facendo un lavoro straordinario e stanno dimostrando qual è l'essenza del nostro mestiere, le notizie arrivano, poi possiamo discutere se sul mainstream o sulle testate nazionali di stampa, televisive e radiofoniche non viene non se ne parla molto, vero, però ci sta anche tutta una fetta di giornalisti, di trasmissioni radiofoniche che ne parliamo in realtà, no, nemmeno noi ne parliamo, ecco, pure questa dialettica dobbiamo cominciare a un pochino a modificarla e rivendicarlo, perché lo rivendico veramente con forza, che non abbiamo mai lasciato soli i colleghi in Palestina. L'anno scorso a novembre, tra novembre e dicembre, abbiamo lanciato il primo appello per i colleghi palestinesi, e che poi ha dato il via, insomma, a tutte le manifestazioni. E noi, guardate, che non chiediamo di entrare a Gaza perché le notizie che arrivano non sono complete, noi chiediamo di entrare a Gaza per fare da scorta mediatica ai colleghi, perché non essere lì fisicamente è un aiuto, perché vabbè, non credo che abbiano problemi ad ammazzarci tutti, visto come si sono
mossi, visto quello che è successo.
La scritta press, no, è proprio il puntato e non è più
un target.
Perché è un target, perché non vogliono che si sappia. Un'altra cosa che invece dovrebbero esaminare gli amici che si occupano di geopolitica internazionale, di politica istituzionale e quant'altro, è che non potranno non far parlare. Noi non smetteremo di parlare di quello che stanno facendo a Gaza e ai civili. Noi saremo al fianco dei colleghi, ma siamo giornalisti, noi serviamo chi è governato, non chi governa. E questa è un'altra condizione per la quale non possono pensare che non se ne parli, che non si giudichi l'operato di Israele e anche l'operato di tutti i governi che non stanno mettendo sanzioni, che non stanno applicando il diritto internazionale. Siamo anche consapevoli che le Nazioni Unite hanno bisogno di una riforma, sì, ma questo non giustifica non prendere in considerazione le Nazioni Unite, la Corte Internazionale, insomma. Viviamo in un momento di nebulosa istituzionale e politica che è vergognosa da parte di tutti e che dovremmo, non lo so, ma un'altra cosa poi vi dico e ve la butto nella conversazione, un'altra cosa che a me sta veramente aborrendo è la normalizzazione della morte.
Sì.
Cioè un click, capito? Una roba e ci sentiamo appagati in qualche maniera e poi...
No, un videogame che non si, sì. Non c'è neanche più la percezione che stai uccidendo qualcuno, no? Quest'uso illimitato dei droni, dell'intelligenza artificiale, sì. Per cui è come se stessi facendo un gioco.
Sì, e poi però ecco, ci stanno anche tantissime persone, attivisti, la società civile che si sta muovendo e che stanno tantissime iniziative, l'ultima di ieri sera, 5 minuti di spegnere la luce, sì, è un piccolo passo, è un piccolo segnale, sì, è vero, ma se non facciamo piccoli passi, piccoli segnali tutti insieme, non si arriva a smuovere in qualche maniera chi ci rappresenta, perché poi ecco, i delegati istituzionali sono comunque, devono tremare, perché poi si arriva alle elezioni, no? Si arriva a votare, si arriva a chiedergli conto e non ho veramente l'analisi dell'azione, no? È un po' drammatica di ieri, ho sentito insomma che avete fatto l'escurso su quello che sta accadendo per il Medio Oriente e l'Oriente, non siamo preoccupati del conflitto tra l'India e il Pakistan,
sì,
che smuove un'altra, no? Un'altra linea di demarcazione sottilissima.
Sì, diciamo che c'è
avete
stato un po'
Libano.
C'è stato un po' lo sdoganamento, no? Dell'uso, sì, della forza nei conflitti, per cui non solo le organizzazioni internazionali non hanno più un ruolo, ma neanche quello che è, insomma, per anni molto poco, però ha funzionato un po' come soluzione diplomatica, no, ad alcuni conflitti territoriali. I livelli si stanno decisamente alzando.
Sì, guardate, io in questo momento mi trovo a confine tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, come, come avete detto, parliamo un po' da, no, di politica interna ed estera. E Papa Francesco nel 2014 già parlava di terza guerra mondiale a pezzetti, ma in realtà l'abbiamo superata. In questo momento stanno 152 conflitti nel mondo e non... stiamo anche qua sottovalutando quello che sta accadendo in Sud Sudan, nello Yemen, in Cisgiordania, in Libano, in Siria. In Siria se ne sta parlando pochissimo in questo momento, no? Come se la luce non fosse accesa, ma anche lì si sta rimuovendo un'impostazione politica che non può non essere tenuta in considerazione. Trump che gioca in uno scacchiere di un risico fantomatico che da quando 120 giorni mi sembra che è invece di diminuire i conflitti si stanno allargando, insomma è una situazione grave, ecco, grave, e per fortuna da una parte c'è stata la società civile, ecco, ci tengo a dirlo, e domani il 9 maggio avete citato anche voi una grande mobilitazione nazionale, ma c'è un congresso a Gerusalemme, a Betlemme, c'è una marcia per Gaza in programma, il 10 maggio c'è un'altra iniziativa, insomma ci stiamo muovendo, ecco, ci stiamo muovendo.
Sì, diciamo che c'è un appello, insomma è vero che stanno girando tante cose, a volte si fa anche un po' fatica perché tu hai ragione. Magari quando io mi riferivo al fatto di dire non ne parla, mi riferivo ovviamente al servizio pubblico, alle testate più importanti, non se ne parla in un certo modo, no? Cioè, è ovvio. Però se sapendo trovare le notizie, questo grosso lavoro dal basso ci permette di non solo sapere minuto per minuto che cosa avviene giù in Palestina, ma come in Libano, come in Siria, come da paesi dove i conflitti in questo momento sono aperti, un po' meno in Sudan, è più difficile raggiungere magari alcune notizie dei paesi africani, no? Almeno così, insomma, alcune difficoltà che noi abbiamo. E poi, come dicevi te, sta girando anche questo appello per la giornata del 9 maggio.
Domani, sì.
Dopodomani, oggi non è 7.
Oggi no, perdonatemi, ho jet lag, ecco il jet lag, perdonatemi.
Perché infatti mi stavo un po' confondendo.
Avete ragione, ho un jet lag che oramai in Vaticano non capiamo più che giorno è, che ora è. Ah, aspettiamo, oramai la prima fumata è il metro temporale che.
Ma già c'è stata, no?
No, tra il 19 e il 19:30 il conclave è iniziato da poco meno di 40 minuti e quindi siamo in attesa della prima fumata. Ecco, quello è il mio spazio temporale oramai, perdonatemi. Però sì, 9 maggio e dopodomani. Sì,
dopodomani. Che insomma l'appello lo definisce come l'ultimo giorno di Gaza, l'ultimo giorno per le mobilitazioni, perché poi il governo israeliano ha deciso che rinvaderà Gaza, perché nonostante le preoccupazioni, di fatto soprattutto nel nord sta facendo quello che gli pare e piace, insomma senza nessun limite, anzi si parla anche di supporter, di mercenari, insomma degli statunitensi, no? Un po' modello Iraq, se non erro.
Sembrerebbe di sì, anche se l'attenzione di Trump è distolta in questo momento da Israele. È vero che ha avuto il benestare, ma neanche troppo, anche perché il primo viaggio che farà sarà in Arabia Saudita la prossima settimana, se non ricordo male. E sì, quindi diciamo c'è un piccolo equilibrio da monitorare anche quello, ma bisogna capire quello che accadrà. Sicuramente Netanyahu ha sdoganato tutto quello che potevamo immaginare di orribile, e però ecco sì, il 9 maggio è una delle iniziative promosse da Tommaso Montanari, Paola Caridi, Fiorella Mannoia e non ricordo tutti i nomi, ma il 9 maggio, 9, 10 e 11 ci saranno anche un incontro per la pace allo Spin Time, che possiamo incontrarci, insomma, lì, in cui parteciperà Francesca Albanese tra di tanti, ma ci saranno Francesca Pornario e tante persone che parlano di pace, ecco, perché un'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare è utilizzare le parole pace, non per anche per smuovere l'opinione pubblica, parlare di concertazione, parlare di diplomazia, perché aiuta, no? Perché ripeto, io sono terrorizzata veramente da questa normalizzazione del dolore, della morte, che non capisco perché non siamo in un milione di persone in piazza, no? Certo. a gridare la pace. In Kosovo, quando vi ricordate, quando scoppiò la guerra, 1,5 milioni di persone occuparono le strade di Roma, no? Come mai oggi questa iniziativa non c'è? D'altra parte è anche vero, e mi rendo conto, che sono tantissimi gruppi che si occupano di pace. Ecco, l'augurio è che ci si metta tutti quanti insieme, poi ogni evento, ogni manifestazione, ogni cosa che si organizza ben venga, e proviamo, insomma, ad aderire e a promuovere, ecco, come Rete No Bavaglio, ad esempio, stiamo sostenendo un'iniziativa di un comitato piccolo dell'Arci del Trentino, che
farà una manifestazione fine maggio, se non erro.
Allora, che ancora non è chiaro, ecco, il giorno, però cioè, che stanno dicendo di organizzare uno sciopero nazionale che porti, insomma, l'attenzione a quella che è la questione di Gaza, e la stiamo promuovendo assolutamente, abbiamo aderito con convinzione, e ci auguriamo che ritrovino, che si trovino molte persone ad aderire anche a questa iniziativa, dopo quella, spero, riuscita di ieri sera, che è pure quella, un comitato piccolo di Monteverde per la pace, e che poi è stata rilanciata da vari gruppi, da varie chat, ma anche le agenzie abbiamo scritto parecchi di questa iniziativa, sì. E ci auguriamo che anche questa iniziativa dell'Arci di Brentonico, o Brentonico, non so come si pronuncia, che è una piccola città vicino a Trento, è uno sciopero per Gaza, la quale pure ci auguriamo che aderiscano moltissime persone singole e le reti nazionali, per la quale non spegniamo le luci su Gaza, ecco, per la popolazione, per i bambini, per le donne, per gli uomini che stanno soffrendo. Se guardate sui social e cercate, sono video anche di bambini martoriati, no? Frustrati, hanno fame, ecco, non si può accettare che un bambino possa morire di fame, di freddo, di stenti, senza medicine, cioè è qualcosa di inaccettabile. Comunque uno la possa pensare, e non parliamo dei turisti che vanno a fare un giro foto e video con provocazioni che hanno superato anche loro, credo, la storia, le origini, il dolore, la frustrazione, hanno perso questa indole, ecco, chi oggi richiama ad Hamas o a Netanyahu per giustificare in qualche modo quello che stiamo vedendo, che stiamo vivendo.
Certo, per giustificare i propri crimini. D'altra parte, insomma, avremmo voluto anche approfondire, raccontarvi questa storia. Ti stai riferendo sicuramente alla taverna, quello che è successo,
sì,
a Napoli,
sì,
e ovviamente avremo modo di approfondirla anche dai microfoni di questa radio, ne abbiamo già parlato, però oggi era veramente piena di impegni. Quindi
oggi avete una puntata stracolma, insomma, nelle ultime 48
no, non
ore.
Non noi, la ristoratrice era piena di impegni, perché di invitazioni, okay, ieri c'è stato un sit-in, oggi altri,
sì, sì, sì.
Per cui ci ha detto fatemi un attimo respirare. Siamo però ben contenti che magari anche altre, ha avuto anche altri contatti, ha avuto anche una visibilità, una denuncia, come dici te, che è vero, parte dal basso, ma insomma era importante anche dare la propria solidarietà, perché questa campagna di informazione, la famosa sbara, no? Come si dice, sta decisamente rafforzandosi. I soldi che ci stanno investiti, e sapevamo che ci ha investito lo Stato israeliano, sono tantissimi, ma adesso veramente l'arroganza e non se ne può più. Se ne può veramente più.
Ma che, perché chi è al sicuro? Ecco, una domanda cioè una risposta, io bisogna fare domande e a cercare risposte, ecco, ma chi è al sicuro oggi? c'è una commerciante a Napoli può essere presa di mira da persone nel territorio nazionale e arrivare minacce da Israele, anche con minacce colorite, ecco, perché non sono degni di altri aggettivi, dico, chi è al sicuro? Cioè, no, quale paese oggi al sicuro? Noi non fermiamo in questo momento questa politica di terrorismo e di genocidio fascista.
Sì, no.
Cosa dobbiamo vedere di più? Cosa dobbiamo aspettare? Io oggi purtroppo non ho seguito il question time della Premier, quindi non so che cosa abbia detto o meno, ma mi auguro che abbia dato una risposta, o comunque ci aspettiamo la risposta del governo italiano. So, è arrivato un lancio che l'Unione Europea è passata una mozione che blocca il riarm e che von der Leyen dovrà andare in Parlamento, insomma, a presentare il provvedimento. Bene, ma non so che altro devono aspettare, cosa si aspetta, e se adesso sono così importanti i rapporti economici, sono così fondamentali e superiori a quello che è il valore di una vita umana, di una persona,
certo.
Saremo tutti quanti conviventi dell'intelligenza artificiale, non lo so, insomma, dove si può arrivare.
No, io penso infatti che abbiamo la strada è un po' in salita, però abbiamo tutti gli strumenti e anche la determinazione per, come dire, per invertire un po' questa rotta, perché se non lo facciamo adesso, non è solo un grido allarmistico, no? Ma veramente potremmo uscire fuori da questa percezione, perché a volte quando tu prima dicevi perché non si scende in piazza, anch'io me lo sono chiesto tante volte e ho anche pensato che una delle motivazioni è il senso di frustrazione, no? Ci si abitua perché diventa quasi intollerabile, no? Poter pensare che appunto stanno commettendo un genocidio, che qualcuno può pensare di fare come gli pare con la vita di uomini, donne e bambini, anche facendoli morire di fame, nonostante tutto quello che ci ha insegnato la storia, e la sensazione appunto di impotenza, di frustrazione, fa sì che uno un po' si ritira. Ecco, probabilmente darci degli strumenti per poter uscire da questo ritiro, per, capito, non entrare così, insomma, nelle proprie bolle, non rinchiudersi nei propri spazi, perché sappiamo che poi questi spazi non dureranno tanto, Quindi
forse pensiamo di essere anche soli, di pensarla così in pochi. In realtà, vi dico, poi io ne approfitto per promuovere anche un'altra iniziativa che stiamo portando avanti come Rete No Bavaglio, insieme a Raffaele Orioli e Marcella Brancaforte e a Sam Selmi, che è una mostra legata pure a un libro.
Cioè, se l'ho letto, pure loro li porterò in radio prima o poi.
Bene.
A vedere la presentazione, sì, molto.
Una delle tante presentazioni, ringraziando l'AMPI, ma tante associazioni, perché poi abbiamo iniziato con Roma, ma Roma non so più a quante presentazioni siamo arrivati, ma sta girando in Liguria, in Trentino, in Emilia, insomma sta girando tutta l'Italia, e siamo veramente contenti per Assam, perché è importante partire. Ecco, una cosa che vi dico, che mi sta struggendo, è che molti colleghi stanno scrivendo il loro testamento, e Assam più volte ci dice non smettete di parlare di noi, non smettete di raccontare, no? E quindi è un impegno per il popolo palestinese, ma un impegno che abbiamo noi tutti, principalmente sì, giornalisti, perché la nostra categoria è la categoria che ha il megafono, di chi non ha voce, di chi non ha gli strumenti. Questa è una piccola iniziativa anche per dare una mano alla famiglia di Assam e alle famiglie vicine, insomma, in Palestina concretamente, insomma. E poi la particolarità è che non facciamo soltanto la presentazione di questo libro, di questa mostra, queste illustrazioni di Marcella insieme ai dialoghi che ha fatto con Assam, ma è anche, cerchiamo proprio di fare collegamenti quando è possibile, sempre più complicato, ma riusciamo sempre a far conoscere Assam direttamente, e ci auguriamo anche con il passaggio su presa diretta si è arrivato al grande pubblico, e devo dire che quando lo stiamo facendo c'è una risposta, ecco, c'è una risposta alle persone, ma come quando facciamo delle iniziative le persone vengono perché abbiamo bisogno di incontrarci, di confrontarci, di conoscerci, quindi siamo un pezzetto, una piccola parentesi, ma che ci auguriamo, insomma, di essere in tanti no? Siamo al fianco di Rete Pace e Disarmo, ma come siamo al fianco di tante altre associazioni, dalle più piccole alle nazionali, che insieme stiamo portando avanti anche un appello sul Colosseo. Ma questo ve lo anticipo soltanto, che stiamo capendo adesso delle rifiniture, magari ci auguriamo che pure voi partecipiate, ma insieme dobbiamo convincerti che noi siamo di più, ecco, in sintesi.
Ma guarda, io sono abbastanza convinta che noi siamo di più, il problema è appunto come non è solo una questione di numero, ma anche come far valere i nostri numeri, il nostro peso. Questa forse è la domanda di fondo, che per cui non a caso, insomma, dopo Didier magari parleremo anche con chi si sta attivando nelle campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, perché anche su quello, no? C'è la possibilità materiale e pratica di poter in qualche modo incidere. Mi veniva in mente soltanto una cosa rispetto, tu dicevi siamo in tanti giornalisti, se oltre alle prese di posizione sui singoli episodi, se questo clima un po' di censura è solo sulla questione palestinese oppure la stanno un po' scontando anche su altri temi. Questo così mi veniva in mente, proprio perché parlavamo anche di altri conflitti, no?
Ma ecco, mi ha chiesto una risposta semplice. In realtà io mi smasco che sta per arrivare la fumata, i colleghi mi stanno invitando ad avvicinarci. No, non è vero, devo quasi per scappare. No, in realtà guarda,
la posso lasciare aperta, poi ci pensi, no, poi ne riparliamo
magari riparliamo un'altra volta. Ti dico solo quando intendevo siamo di più come società civile, come giornalisti, sì, siamo anche in tanti, dobbiamo farci sentire anche noi. La censura, l'autocensura, però qui apriamo una parentesi veramente molto molto ampia, perché se noi immaginiamo ci sono dei colleghi freelance o dei colleghi precari che con le leggi bavaglio hanno delle difficoltà a sbancare il lunario, vengono pagati 20 euro ad articolo, a pezzo, a click, a 5 centesimi, ragazzi, qui non è soltanto una questione di censura, è semplicistico dire censura. Però ecco, secondo me magari su questo ne parliamo anche in un'altra situazione, perché è semplicistico dire censura, autocensura. Possiamo criticare fortemente i colleghi che non alzano la testa nelle comitati di redazione delle grandi testate, ma anche lì c'è da replicare. Nel servizio pubblico, perché il servizio pubblico, ecco, una garanzia che hanno è il contratto, e che potrebbero sicuramente alzare la testa in quel sistema, che però pure lì ci stiamo battendo per l'applicazione del Media Freedom Act, che è fondamentale, e al governo sembra, molti esponenti del governo sembrano non interessare l'applicazione delle sanzioni da agosto, ma gli interessa rimanere così, perché così hanno il controllo del servizio pubblico. Dovremmo batterci tutti insieme, anche io non sono Rai, ma dovremmo batterci perché il servizio pubblico sia libero e liberato dall'ingerenza partitica. Però ecco, è veramente un argomento enorme che non si può trattare in pochi minuti. E il canone, noi dobbiamo pagare il canone, perché il canone è la garanzia delle redazioni giornalistiche, della libertà. E oggi pure, se non si fa la distinzione tra quello che è una trasmissione pubblicitaria, una trasmissione di intrattenimento, con una trasmissione giornalistica. La trasmissione, non lo so, adesso non mi vengono trasmissioni del servizio pubblico che sono di intrattenimento, ma se lì c'è la pubblicità e ci stanno degli opinionisti, non si va mica a fa nulla. Noi critichiamo se una trasmissione giornalistica il collega non a parlare di Gaza, o se parla di Gaza va alla vigilanza. Insomma, sono due cose diverse, ma esattamente come c'è una linea di demarcazione tra quello che è il lavoro giornalistico del giornalista e quello che è l'opinionista, perché poi c'è stato negli anni questa unione di pensiero, anche, no? Sì, insomma, è anche l'essere raffigurati come casta, ma la casta sono bei contratti pubblicitari e non giornalistici, ve l'assicuro. Per cui magari su questo io mi rinvito, guarda, io me la ributto lì e mi rinvito da voi magari in presenza.
Va benissimo, perché così diventa anche difficile interloquire. Ti lascio alla tua fumata, qualsiasi iniziativa, insomma, anche che per diffonderla alla radio, ovviamente tutto quello che si muove sulla Palestina e su Gaza ne dà sempre e continuamente voce. Quindi comunque ancora grazie.
Grazie a voi, ci vediamo sicuramente il 9 maggio, il 10 maggio davanti al Pantheon alle 9:30 del mattino e seguiteci sui social, ci trovate.
Il 9 maggio mi pare che l'appuntamento è alle ore 18 a Ponte Sisto qui a Roma.
Preparatissima, c'è, eh? C'è Ponte Sisto, ma c'è anche l'iniziativa allo Spin Time. E stiamo capendo adesso dei vari collegamenti che si possa fare ovunque uno è, far sentire la propria voce e insomma ci vediamo o virtualmente o in presenza in giro per l'Italia. Io vi ringrazio infinitamente per lo spazio, viva Radio Onda Rossa e viva voi due.
Ciao, grazie.